Aspetta, vai.
Buonasera, benvenuti a tutti. Grazie per il professor Zorella, che è in arrivo. Volevo fare un più dare il più cordiale bentornato a Edoardo Boncinelli, che come sapete è il più importante genetista italiano. Ha insegnato alla facoltà di filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, ha guidato per anni il laboratorio di ricerca in biologia molecolare dello sviluppo. Collabora con il Corriere della Sera. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo La scienza non ha bisogno di Dio, nel 2012, Quel che resta dell'anima, sempre 2012, Una sola vita non basta, 13, Alla ricerca delle leggi di Dio, 14, E noi siamo cultura, perché sapere ci rende liberi, nel 15. È stato nostro ospite, e noi siamo stati ovviamente felici, il 25 febbraio 2004, con Tempo delle cose, Tempo della vita, Tempo dell'anima, nel 2005 con Il posto della scienza, nel 2006 Verso l'immortalità, nel 2009 con Lorello, Lo scimmione intelligente, Dio, natura e libertà. Il 2 marzo 2011 con Mi ricordo, mi ritorno in mente, mi ritorno in mente, Il corpo, le emozioni, la coscienza. Nel 15 con Giulio Giorello, Noi che abbiamo l'animo libero, quando Amleto incontra Cleopatra. Un bellissimo libro, anche questo mi ricordo con entusiasmo. Nel 10 febbraio 2016 con I sette ingredienti della scienza. Con noi abbiamo anche, in arrivo, ripeto, Giulio Giorello, che insegna filosofia della scienza all'Università degli Studi di Milano. Tra i suoi volumi, Filosofia della scienza, del 92, insieme con Donald Giles, La filosofia della scienza del XX secolo, del 95, e insieme con Corrado Sinigalli, Pierre Fermat, 2001. Collabora con il Corriere della Sera, è stato dal 2004 al 2008 presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze. La nostra società vive quotidianamente di scienza e ampie fasce della popolazione si entusiasmano per le conquiste della ricerca. Eppure la nostra non è una società secolarizzata, è anzi una società in cui il senso del sacro, l'idea di appartenenza, di adesione a un gruppo, appare sempre più forte. Il libro che offre oggi è la nostra riflessione contro il sacro, perché le fedi ci rendono stupidi, affronta e si addentra nell'esaminare e prendere in considerazione il sacro, del quale, secondo l'opinione di Boncinelli, nella nostra contemporaneità spesso e volentieri facciamo abuso, un sacro che fa smettere di ragionare, discutere e comprendere. Il libro è una difesa a spada tratta del razionalismo, per richiamare tutti a una maggiore responsabilità individuale nei confronti della vita, contro tutti, credo. Tu infatti l'uomo sente la necessità di avere punti di riferimento all'interno o all'esterno di una religione costituita, per orientarsi in ciò che non conosce, per agire e per sopravvivere. A questi appigli, sostiene infatti Boncinelli, sarebbe bene adattarsi il meno possibile, altrimenti finiamo per assuefarci a un modo di ragionare in cui non c'è più spazio per la libertà individuale. Il culto del sacro, qualunque esso sia, ci porta a escludere l'idea che alcune cose possano avvenire semplicemente per caso, senza una ragione specifica o senza una ragione semplice da individuare. La convinzione che dentro ogni cosa ci sia un agente ci porta a pensare che esistano sempre dei responsabili, altri da noi, alla base degli eventi. Siamo allora portati a giudicare e a condannare, rifiutando ogni responsabilità. Per sacro si intende qualsiasi rinuncia a cercare la spiegazione attraverso la ricerca razionale, autonoma e non tramite idola di vario tipo. La scienza non ha bisogno di Dio, perché la scienza è conquista eminentemente umana, affidata alla più nobile ed insieme controversa delle sue facoltà, il pensiero ragionante, i drammi prodotti da una verità calata dall'alto e dall'altro, storicamente antitetica a quella scientifica, non hanno ritardato e ritardano il progresso e le relative acquisizioni, ma incidono pesantemente sulla socialità dell'uomo. Arriva adesso, mi sembra, il professor Giovello.
Il perfetto tempismo.
Intanto io faccio le chiacchiere. Ma io non ho dato.
Contro il sacro è un libro molto interessante che ha una, come direi, tesi molto forte e molto curiosa, che è questa: può anche esistere un sacro senza dei? Non esiste mai un sacro senza sacerdoti. Sono loro che individualmente o collettivamente sono preposti alla custodia del sacro. Sono loro gli unici interpreti autorizzati della realtà ordinaria e delle sue vicende, siano quotidiane, siano eccezionali. Sono loro che consigliano e ammoniscono, che permettono o proibiscono, che inducono a chiedere e offrire. Come vedete da questa definizione di Boncinelli, si intuisce che la casta sacerdotale ha un potere enorme. un potere di controllo della società estremamente ramificato e profondo, e questo controllo è, se io ho ben capito le altre pagine di Edoardo Bonzinelli, un elemento talvolta anche di disgregazione della compagine sociale. Perché? Beh, una risposta è abbastanza ovvia. In un mondo pluralista, dove ci sono diverse esperienze religiose, ci saranno diverse caste sacerdotali, ciascuna delle quali in lotta con la concorrenza per fare quelle operazioni di controllo che Boccinelli descrive così bene. Quindi il sacro sembra una, come dire, una maledizione per le società complesse, per le società che ospitano più di una forma di civiltà al proprio interno, che vedono la gente seguire una forma di vita piuttosto che un'altra. Ma in altra epoca il sacro poteva vantare un potere più omogeneo, non c'era la concorrenza. C'era una religione che dominava notoriamente tutte le altre, e poi negli interstizi della società le minoranze, non so, pensate agli ebrei nello stesso mondo cristiano, pensate alle posizioni degli induisti nelle città controllate dall'Islam. Pensate alla collocazione dei musulmani nelle città controllate invece dagli induisti. Questo era abbastanza tipico, le minoranze, i diversi, venivano tollerati in sacche, magari ben definite geograficamente, il ghetto degli ebrei, per esempio, per fare un esempio che noi ben conosciamo, e al di fuori di questo ambito non venivano in alcun modo riconosciute. Con la modernizzazione le cose sono fortemente cambiate, almeno in Europa e nell'Occidente, che all'Europa si rifà, quindi per esempio anche in grandi settori del mondo americano, dove l'idea di fondo non è stata più quella di una divisione religiosa e di una divisione tra una religione a larga maggioranza e alcune minoranze più o meno tollerate, ma una vera e propria laicizzazione. Quando è che è nata questa diversa concezione? Si può dire genericamente che questa sia nata nel periodo dell'Illuminismo, nel secolo degli Illuminati. In parte le avvisaglie del secolo degli Illuminati si sono definite nelle isole britanniche, in Irlanda, in Scozia e anche in Inghilterra. In parte si sono, come dire, anche rinforzate dalle polemiche nei paesi dell'illuminismo del continente europeo, penso alla Germania per certi versi, ma penso soprattutto alla Francia. Ma la terra forse più interessante di base di questo modo diverso di intendere il sacro è una base fornita dall'esperienza delle colonie, in particolare delle colonie di lingua inglese, in particolare di quelle 13 colonie che diedero vita ai liberi Stati Uniti d'America. Se voi andate a vedere, questo è molto significativo, il grande teorico delle libertà americane, ma nello stesso tempo politico accorto e amministratore competente, alludo a Thomas Jefferson, uno degli eroi dell'indipendenza della Virginia, troverete proprio in un libro che si intitola Note sullo Stato della Virginia una raccomandazione molto importante nel contesto del sacro. A me Non importa se il mio vicino segue un Dio solo, 20 dei o nessuno, l'importante è che non mi azzoppi o non mi derubi. Questa è la battuta di Jefferson. E questo è lo spirito degli Stati Uniti, delle origini degli Stati Uniti, che hanno come primi presidenti appunto figure come Washington, che era considerato un laico, un anticlericale, figure come Adams e persino lo stesso Jefferson. Questi presidenti americani, i primi grandi presidenti americani, si sarebbero ben guardati di stampare sul dollaro "In God We Trust", che è stata un'aggiunta successiva dell'inizio del Novecento, pensate un po', ma invece avrebbero affidato a un nuovo patto sociale la possibilità di gestire una società complessa senza che il Stato venisse a mettere i suoi confini, che il Stato venisse a distinguere quello che è praticabile e quello che non è praticabile, quello che può essere varcato e quello che non può essere varcato, eccetera, eccetera, eccetera. Quella di Jefferson e di molti altri con lui è stata un'impresa di grandissimo coraggio, e di grande saggezza politica, perché per quanto fossero importanti le matrici europee degli Stati Uniti d'America, i paesi da cui venivano i coloni americani erano paesi in cui il sacro aveva lasciato una traccia molto pesante. Prendiamo per esempio uno dei paesi che viene considerato il più laico di tutti, la Gran Bretagna. La Gran Bretagna è laica fino a un certo punto, anzi è una ben curiosa laicità, dove esiste una chiesa di Stato in cui il re è il capo, è il capo e del paese e della religione. Non è che vada molto meglio con i presbiteriani scozzesi, con l'unica differenza che mentre la chiesa anglicana ha una struttura verticistica basata sul sistema episcopale, che è stato mantenuto dalla matrice cattolica, la posizione dei presbiteriani e di altre componenti settarie della Scozia e non solo della Scozia, più legate a un certo tipo di interpretare l'insegnamento di Giovanni Calvino, avevano eliminato la struttura verticistica, ma avevano mantenuto, attenzione, il controllo dell'assemblea religiosa sulle cose della politica. Fino a che punto è possibile costruire una società, è la mia prima domanda per Dado Boncinelli, una società che mantenga pure quanto uno può ritenere di meglio della propria esperienza religiosa senza dover sottoporsi o sottomettersi, a questi sacerdoti che individualmente sono preposti alla custodia del sacro, sono gli unici interpreti autorizzati a realizzare delle sue dicenze, sono loro che consigliano, ammoniscono, che permettono e proibiscono, che inducono a chiedere e soffrire. Questo mi sembra abbastanza evidente in un paese di larga maggioranza cattolica, ma non bisogna dimenticare che molte delle libertà politiche e del bisogno di assenza di sacro di cui vi ho parlato adesso è un qualche cosa che accomuna non poche varianti del cristianesimo. Per esempio accomuna persino i presbiteriani e i calvinisti, ovviamente accomuna con i luterani, ovviamente accomuna persino con quelle sette che al proprio interno usano una forma pesantissima di controllo sacerdotale, che è anche una forma di, talvolta asfissiante, controllo sociale. Allora, questa mi viene in mente la prima o seconda domanda che volevo fare a Boccinelli. Ed è questa, è una domanda, mi rendo conto, molto difficile, me la sono posta anch'io, non sono stato capace di dare una risposta. La domanda è possibile una dimensione socialmente riconosciuta di quello che è santo senza necessariamente passare attraverso le distinzioni tra ciò che è sacro e ciò che non lo è? È possibile, in altri termini, una vita genuinamente religiosa, secondo principi che possono essere in un caso quelli cristiani, in altro caso diversi, l'Islam, piuttosto che non di altre religioni, senza che necessariamente venga eretta la barriera del sacro? E questo secondo me è un grande problema che Boccinelli affronta nel suo libro, ma lo lascia un po' anche ai suoi lettori, cioè sono i lettori che devono prendere una decisione consapevole su questa tematica. Sono riduce dalla lettura di un capolavoro americano che è Moby Dick o La balena. Sembra un trattato, come dice anche il nome, dedicato alla caccia delle balene, all'uso che si può fare dei prodotti ricavati dalle balene, dei costumi delle balene e del carattere vendicativo di almeno qualcuna delle balene che noi rischiamo di incontrare sulla nostra strada. E questo è il racconto di Melville, non è un'allegoria, il racconto di Melville è una descrizione serissima della vita dei marinai, balenieri, soprattutto delle colonie nel nord degli Stati Uniti. Ma attenzione, dentro questo grande romanzo c'è tutta una tematica pertinente anche la tolleranza religiosa, il rispetto per opinioni diverse dalle proprie, la questione che un sacro può essere una minaccia, dice Melville molto elegantemente, per il battello. Perché? Perché se vengono a nascere delle controversie gestite dai sacerdoti di una parte contro i sacerdoti dell'altra, la nave prima o poi va incontro a una fine non per più gloriosa, perché quello che conta in mare è saper bene manovrare le vele, saper navigare bene. Non importa se il mio vicino crede in un Dio solo o in 20.000, ma occorre che si sappia collaborare concretamente sulla conduzione della nave, o se preferite sulla conduzione dell'economia di uno Stato, per non cadere in facili catastrofi. Qui naturalmente viene fuori una serie di domande. Prima, è possibile una cosa del genere? Seconda, più storica, sono ancora gli Stati Uniti nella condizione che era i marinai della nave del capitano Cab, nella quale veniva rispettata la religione di ciascuno? Il polinesiano ai suoi dei, il nantuchettese ai suoi, e si rispettano, anzi a un certo punto uno mette fuori dal proprio letto gli dei dell'altro per far vedere quanto è aperto. Se terza cosa, questo modello americano è esportabile al di fuori degli Stati Uniti d'America o non rischia di essere soffocato dallo scontro con realtà in cui l'elemento del sacro è predominante in una maniera esasperata? Primo pensiero che uno ha è l'Islam, ma non c'è solo l'Islam, sarebbe interessante andare a vedere come in parecchi contesti una religione apparentemente più tollerante dell'Islam, politeista e non monoteista, o addirittura una religione senza Dio, senza un Dio personale, come la concezione dell'induismo, si comporti di fatto quando una maggioranza induista controlla uno stato dell'India. Oppure, altro esempio che a me ha recentemente molto scioccato, ed è con questo che concludo, i buddhisti, che sono teoricamente considerati tra i più aperti e tra i più tolleranti, sono quelli che in Birmania hanno messo in piedi delle ferocissime persecuzioni dei musulmani locali. E va bene che i musulmani nei locali siano stati di cattivo carattere, ma voi capite bene che se il sacro deve diventare qualcosa che punisce il cattivo carattere, voi vi rendete conto come il sacro diventa il cemento di qualsiasi stato autoritario che non tollera, non dico una ribellione, ma neanche una forma democratica di discussione. Queste sono le domande che avevo pronte per Edoardo Montanaro.
Io non so rispondere a nessuna delle domande, comincerò a parlare di altro. Io qua sono di casa, sono venuto tante volte e mi considero un po' una famiglia. Grazie. Prima cosa, stamani sono partito da Milano con un paio di occhiali gialli, la montatura era gialla. In treno l'avevo messo sulla cosa che si ribalta, in cui si sfide, poi ho chiuso, quindi ho detto qua passo un giorno e mezzo a Firenze da accecato. Invece mia moglie, che è la mia linfa, la mia salvatrice, la mia io dico che è la singolarità da cui è derivato tutto il mio universo, è andato da un ottico il quale ha fatto il miracolo. Erano già i sono rossi, però quest'anno sul naso è vero. Quindi questa è la prima cosa che non c'entra nulla. La seconda, che non c'entra nulla ma è importantissima, l'ultima volta che venni qua, non a presentare un libro mio, ma un libro di un altro, raccontai che tutte le notti, ormai da 20 anni, sognavo che mi piaceva una ragazza alla quale stavo simpatico, ma non mi fidava. Brutto sogno, tutte le mattine. Lo raccontai in pubblico, finito. Finito, non mi è mai successo. Quindi venire qua per me è salvifico. Chissà la prossima volta che mia moglie dice sta zitta e buona. Mia moglie è un regista. Dovrebbe essere un suggeritore, ma le ha tracciato il complesso di musi, quindi fa così. Devo dire che io questi sogni non li faccio più, semplicemente facendo outing, come si dice oggi. Quindi questo è un suggerimento a chi ha un problema serio, lo racconti magari pubblico e scomparirà. Venendo a noi, a questo libro, Contro il sacro, è un libro che non ha un titolo facile, soprattutto non ha un sottotitolo facile, perché l'editore ha voluto calcare la mano, abbiamo fatto un braccio di ferro, pure con l'intervento di mia moglie, perché volevano che fosse più forte. Io volevo dire non imbecilli, volevo dire che ti impedisce di ragionare, ma non c'è stato nulla da fare. Devo dire che hanno ragione, perché i titoli più sedenti sono quelli che vendono di più. Quindi abbiate pazienza, io volevo fare un discorso serio sul fatto che il sacro ci impedisce di ragionare a mente lucida. E questo lo dico nell'ultimo quarto del libro. Però nei primi tre quarti del libro io parlo di perché c'è il sacro, no? Per fare l'unione, se oggi lo consideriamo un po' stretto da diverse parti, perché c'è? Perché c'è dappertutto? Perché c'è così invasivo? E quindi, secondo me, la parte più interessante, certamente per me, ma penso anche per i lettori del libro, non è la parte polemica in cui dirò cose più o meno già masticate, ma il lavoro di scavo, prima di studio e poi di scavo, che ho fatto per capire per quale cavolo di motivo, dove ti volti c'è sempre un'idea di sacro che può essere senza dei in effetti, può essere anche laico. Qualcuno ha detto, non mi ricordo quanti anni fa, che la Costituzione è sacra, no? Tanto per fare un uso tipico della parola sacra, in cui la religione non c'entra niente. La mamma è sacra, e questo è giusto, giustamente. La madre è sacra, la famiglia è sacra. A forza di sacra non c'è posto più per nulla. Non si può resistere determinate tentazioni come faceva Oscar Wilde, e bisogna stare buoni. Perché c'è il sacro? Intanto ho letto un sacco, perché per me scrivere i libri è un'occasione per leggere e per studiare, se no non lo farei. Come i ragazzi che devono fare l'esame se non lo studiano. Ho letto un sacco di un argomento come il sacro, di cui per la mia storia non sapevo un accidente nulla. Ho letto un sacco di libri interessanti che mi hanno, non dico fatto penetrare nella mente di altre persone, ma davvero mi intravedere mondi che non avevo mai visto. E ho cercato di mettermi, pensate alla stranezza, nei panni di un uomo appena diventato uomo, cioè con un cervello esagerato per quello che gli dice il figlio, ma tutto sommato che sta perdendo progressivamente gli istinti, che sono una guida eccezionale, sta perdendo quella adesione al terreno che ci hanno tutti gli animali. E si rende conto che morirà. Io non sono mai stato animale di nessun tipo, però si dà per scontato che gli animali non sappiano che moriranno. Certo, sanno riconoscere se un animale è morto, sanno riconoscere se un animale è moribondo, ma noi fino a quando abbiamo 5, 6, 7, 8 anni, dipende da casi, sappiamo che moriremo. Sapere che moriremo, a quanto pare, è una delle notizie più importanti in positivo e in negativo della nostra vita. Qualcuno è arrivato addirittura a ipotizzare che dalla consapevolezza della propria morte è nata tutta la cultura. Certamente è nato il tentativo di immortalizzarsi nelle arti e nelle scienze e nelle arti di vario tipo. Quindi l'idea della morte è un'idea forte, fortissima. Se vi ricordate Kierkegaard, parlava di vivere per la morte. Ora io non ho tanta simpatia per la morte, francamente, io preferisco la vita, però è una realtà che esiste, che fa parte della vita, è una realtà alla quale noi pensiamo sempre, e le religioni che erano nate per non farci pensare alla morte ci fanno pensare la mattina, la sera, alla morte. Quindi noi in realtà viviamo con la morte, non abbiamo più gli istinti, in realtà non è che li abbiamo persi, ma sono diventati meno potenti, non abbiamo più quel cordone umbilicale con la natura che immaginiamo che ci abbiano gli altri umani. Quindi dovevamo trovare un ubiquitous system, dovevamo trovare una giustificazione di esistere. Perché secondo le domande che mi fa il pubblico quando parlo di qualsiasi argomento, la prima domanda è che senso ha la vita? Mi chiedono anche se Dio c'è, io dico scusa, ma che lo volete sapere da me? Tra tutte le persone che ci sono in giro volete sapere a me se Dio c'è o non c'è. Ma è un bisogno talmente forte che unisce tutti quanti, veramente al di là delle geografie e delle culture, che evidentemente corrisponde a qualcosa di dentro, senza il quale non si sta quieti. E allora io ho cercato di ricostruire un po' per volta nella mente di un ipotetico primitivo che cosa ha costruito per tranquillizzarsi. Intanto ha costruito l'idea che c'è un essere superiore. A voi vi sarebbe mai venuto in mente a freddo per pensare che c'è un essere superiore? E poi che vuol dire superiore? Che sta sopra? Che vuol dire superiore? A voi vi è mai venuto in mente il fatto che ci sia una realtà al di là della realtà? No, la trascendenza è al di là della realtà. Anche un grande poeta religioso come Dante, certamente religiosissimo e medievale, però tratta di santi, madonne e come se fossero oggetti della vita quotidiana, tutto sommato. Lui ci va, è vero che è un racconto, è vero che è un poema, anzi una commedia, come l'ha chiamato lui, però in fondo c'è una naturalezza incredibile nel rapporto dell'uomo Dante, quindi del suo tempo, con queste cose che vanno al di là, senza paura. Dante, senza paura, dice sì, state contenti, umana gente fria, però lui non lo pensa, lui si fa tutte le domande possibili e immaginabili e come Ulisse vuole conoscere il tutto. Quindi il bisogno di un essere superiore è qualcosa che è l'inizio di ogni invenzione del sacro. Questo essere superiore, guardate bene, può far tutto, quindi è una causa. Questo da cosa deriva? Dal fatto che gli animali, e noi quando eravamo animali, abbiamo bisogno di capire la causa delle cose, se no non potremmo vivere. E quindi quello è caduto per quel motivo, quell'altro si è spostato per quel motivo. Se do un calcio a quel sasso, a quell'epoca mi facevo male, quello si sposta. Quindi le cose, le azioni hanno una causa. Però cosa ha fatto l'uomo? Ha spostato la causa degli eventi singoli alla causa del tutto. Dio è causa del tutto, è causa prima, dice il buon Aristotele, ripreso da San Tommaso. Non solo la causa, ma anche i fini. È vero che se il lupo urla, se il leone fa finta di non vedermi, se la gazzella si guarda in giro così, io devo capire perché lo fa. Quindi è giusto chiedersi la finalità delle azioni concrete. Ma che senso ha chiedersi la finalità di questo mondo? La finalità della mia vita. Quindi l'uomo ha compiuto una serie di forzature, estremizzazioni, circondandosi a forza di un mondo in cui c'è un'entità superiore che è capace di fare come capo tutto quello che vuole, è capace anche di inseguire un fine. Fra fine e senso c'è grande affinità. In realtà noi, quando diciamo che senso ha questo, spesso intendiamo che fine ha questo, che scopo ha questo. Quindi abbiamo costruito prima una serie di mitologie, poi in certi paesi una serie di religioni in cui c'era questo impianto fortissimo e estremamente rassicurante, un'entità superiore che fa tutto quello che vuole. Si diceva quando ero vicino io, non si muove foglia che Dio non vuole. Ma i sempre morti non seguono più questo criterio, vengono a rifare. E c'ha una finalità superiore. E giunta certe religioni, ma non tutte, hanno fatto di Dio un'entità personale. Il nostro Dio è una persona, è un padre, anche eterno, ma è un padre. E la Madonna fa, in un certo senso, per molte persone, il ruolo di una madre, perché perora la nostra causa presso il padre. Anche gli dei della Grecia facevano qualcosa del genere, ma Giove non era un padre eterno, a parte le battute, né Giunone era uno che parlava la nostra causa. Si facevano i fatti loro, peccavano come gli piaceva il beato, loro non avevano nessun problema, e la struttura non aveva nulla di centralizzato e rassicurante come hanno molte religioni, tra cui la nostra, ripeto, in cui c'è un Dio personale. Molta gente cita Einstein a sproposito. Se andate sulla, sulla rete, vedete che ad Einstein gli hanno fatto dire di tutto. È una cosa impressionante. E dicono che Einstein era religioso. Ma Einstein ha detto: io non credo in un Dio personale. Credo piuttosto, semmai, a un Dio di Spinoza, Deus sive natura. Vattene a spiegare che questo non vuol dire che crede in un Dio personale. Perché noi siamo portati naturalmente a personalizzare Dio, il quale tra l'altro si è anche accomodato con il figlio. Padre e figlio non sono parole neutre, sono parole che hanno significato. L'ha mandato a soffrire, quindi c'è un rapporto veramente di umano, se si potesse dire, fra noi e la nostra forma di divinità, che è la stessa di tutte le religioni, come si chiamano, del libro, cioè il cristianesimo, la Bibbia e l'Islam. Diverso sono i buddisti, come ha detto Giulio Giuretto, i quali non hanno dei, almeno non hanno i dei riconosciuti. Diverso è l'induismo, in cui ci sono tante divinità sempre in lotta fra di loro. E l'induismo si è inventato un modo tutto suo di risolvere il problema della morte. Noi non continuiamo a vivere dopo la morte, andare in paradiso all'inferno, ma cambiamo specie, diventiamo pipistrelli, diventiamo otarie, diventiamo elefanti. Fuori che quelli che muoiono a benare, se non si capisce perché, quelli saltano tutti i passi intermedi e vanno direttamente a godere il nirvana. La ricchezza immaginativa delle religioni è senza pari. Pensate che nel mondo ci sono circa 5.000 religioni e 5.000 sono il numero delle lingue che ci sono in questo mondo. Quindi c'è una religione per ogni lingua. Vuol dire che è necessario. Mi ricordo tanto tempo fa di aver sentito un filosofo americano, certamente non confessionale, il quale proiettò delle figure impressionanti. Da una parte la gente a Piazza San Pietro, da un'altra la gente intorno alla Mecca, intorno alla Kaaba, alla Pietra Nera. Cioè, questo lui disse, ma in battuta, solo un virus può ottenere questa convergenza di comportamento. In effetti gli uomini hanno un virus interiore di natura di convinzione. E quindi io ho cercato, se avete la pazienza di leggerlo, di fare questo lavoro di capire perché e per come, aiutato da libri naturalmente, tra cui un libro pubblicato anche dalla collana di Raffaele Cortina che dirige Giorello, di un certo Ara Noranzeyan, che si chiama I Grandi Dei, che dice, ma non sono sicuro che sia vero, che alcune religioni non hanno dei moralizzatori, ma hanno pochi fedeli. Le religioni che hanno tanti fedeli, come la nostra, come l'Islam, hanno degli dei moralizzatori che mettono il comportamento al centro del nostro modo di rapportarci con la divinità. Noi abbiamo anche aggiunto l'idea di peccato. Il peccato non è semplicemente fare il male, il peccato è fare dispiacere a Dio, che se ci pensate nei panni di un bambino, fare dispiacere al genitore è più brutto di fare il male. Fare il male e poi far rimanere male anche quella che ti ha messo al mondo e che ti ha fatto. Quindi io ho fatto questa carrellata con tanti addensamenti perché è un argomento secondo me affascinante. Questo per spiegarci come mai c'è questa, come mai noi ci attardiamo a tanti concetti sacri, non necessariamente religiosi. L'assetto giuridico, le istituzioni hanno sempre qualcosa di sacro, che è un di più per renderle più efficienti o più persuasive. Quindi c'è un valore positivo dell'idea di sacro e c'è stata per secoli, 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 secoli. Quello che io mi domando nel libro, ma c'è ancora? Vale ancora la pena? È tanto ancora di insistere? Perché appunto, come ha detto Giorgio prima, se noi siamo tutti di una religione, questo ci affratella ed è un elemento di coesione, ma se noi siamo di 2, 3, 4, 5 religioni diverse, questo è un argomento di disgregazione. È un argomento di conflittualità, come si vede naturalmente nel mondo di oggi. Quindi la mia domanda era, è ancora utile, sul necessario purtroppo c'è poco da chiacchierare, è ancora utile il sacro? E lì naturalmente ho dato la mia risposta da laico razionalista, che non è più così utile. E quindi cerchiamo di liberarcene, soprattutto quando dobbiamo prendere delle decisioni. E noi veniamo chiamati sempre più spesso a prendere delle decisioni. Pensate all'aborto, pensate alla fecondazione assistita, pensate a quello che succederà. E lì si assiste ad una grande lotta dentro le persone, ma anche tra le persone, per chi aderisce a un punto di vista e chi aderisce a un altro punto di vista. Quindi è un'altra avventura dilacerante che cozza contro qualcosa dentro di noi più grande degli individui. Più grande degli individui ci sono i gruppi, ci sono la famiglia primo, il gruppo e poi c'è la società. Quindi il sacro fa parte dei costumi sociali dell'umanità e insieme alle altre istanze sociali, che non sono solo la sacralità, insieme a tante altre istanze sociali ci forgiano il modo di vivere e in primis le istituzioni politiche. Quando dobbiamo prendere una decisione, l'ideale è avere la mente più sgombra possibile da a priorismi. Quindi contro il sacro, nella testa mia, vuol dire contro gli a priorismi, contro le cose indiscutibili. Alcuni pelati parlano addirittura di non negoziare. Se un valore è non negoziabile, vuol dire pigli la clava, tu pigli la clava e vediamo chi resta vivo. Perché se non è negoziabile non ti sono ammazzate morte. Io penso che l'uso dell'aggettivo non negoziabile sia veramente perverso. Quando noi siamo abituati dalla nostra civiltà e dalla nostra storia a pensare che volendo ci si può sempre mettere d'accordo. Infatti spesso ci siamo fortunatamente messi d'accordo. Però quando poi tira il vento di un certo tipo e l'atmosfera sociale è condizionante in un'altra direzione, cominciamo a fare cose assurde, tipo di mettere la gente nei forni, tipo di squartare i bambini, tipo di usare i bambini come scudi, però non c'è bisogno che esista perché ultimamente ne abbiamo di tutti i tipi. Evidentemente quando la razionalità è costretta a ripiegare le vele e a ritirarsi in buon ordine succede di tutto. La razionalità purtroppo è debole. Noi diciamo che è la nostra forza, è vero che è la nostra forza, ma la devono poter far lavorare. Un mio aforisma dice che lo strumento principale che ci aiuta a vivere, cioè la ragione, non ci motiva a vivere, perché noi viviamo per una serie di ragioni non razionali che poi qualche volta discipliniamo con la ragione. Quindi nei limiti del possibile la mia, il mio voto è per essere il meno avioristi possibile. Quindi in un certo senso non dico niente di nuovo. Però a voi viene in ballo la domanda di Giulio. Fino a che punto lo posso fare? Fino a che punto posso far finta di non avere aprioristi o sacralità? Fino a che punto io posso ottenere la libertà di pensiero, di ragionamento e il trionfo della ragione? E lì purtroppo è difficile essere ottimisti. È difficile essere ottimisti sulla base del passato, in cui ha quasi sempre vinto il passato, ed è difficile essere ottimisti sul fatto che, nonostante che le nostre società sono definite secolarizzate, abbiamo un sacco di idee sbagliate che ci siamo fatte da noi. Quando il cattolicesimo non ha più detto mangia pesce e venerdì, diciamo che bene, mangio quello che mi pare. No, sono venuti fuori i vegetariani, sono venuti fuori i vegani, sono venuti quelli che vogliono far mangiare i frutti rossi a tutti i costi, non si vogliono far mangiare la carne. Quindi noi siamo, per natura direi, degli imitatori della nostra stessa società. Se qualcuno non ce lo dice in maniera antipatica, ce lo diciamo da noi. Non facciamo questo, non facciamo questo. Questo è sacro nel senso di apriorismo indiscutibile. Quindi io sono chiaramente contrario a ogni forma di apriorismo. Non sono tanto sicuro fino a che punto possiamo arrivare in questa liberazione. Certo, meglio cominciare, perché mi pare che il mondo ormai sia molto diverso. È vero che si muore tutt'oggi, ma una cosa è morire a 30 anni, una cosa è morire a 80. Una cosa è fare 16 figli per portare uno o due alla maggiore età, una volta è fare 2 figli per portare alla maggiore età. E poi noi mangiamo quasi tutti, a parte che in questo momento, diciamo, non è il momento più simpatico per parlare di economia e di vestire e di mangiare. Ma insomma le cose sono un po' migliorate. Ma se peggiorassero di botto, o se peggioreranno di botto, perché non lo sappiamo, di nuovo saremo assaliti dai demoni dell'irrazionalità. Quindi è bene che li comprendiamo. Non che li scusiamo, non che li giustifichiamo, ma li comprendiamo. E quindi al di là della tolleranza religiosa, al di là della capacità di ragionare con uno che è molto diverso da te, l'idea è quanto riusciremo a mettere tra parentesi l'idea di sacro che abbiamo dentro, che ci permea, che giustifica la nostra esistenza per adoprare la ragione. La ragione non gode di buona stampa in questo paese, nonostante che ci definiamo animali razionali. Se vedete la televisione, sono sicuro che la vedete tutti i giorni, se vedete la reclame, cosa dicono? Questa macchina ti emoziona, questo spettacolo ti emoziona, questo gelato ti emoziona. Ma tu hai mai visto qualcosa che mi emoziona? In realtà la mia vita è piuttosto un passare da un'emozione all'altra. Non c'è bisogno di tessere l'elogio dell'emozione. L'emozione è la padrona di tutti noi. Semmai noi dovremmo dire emozionati quando ti pare, però usa qualche volta anche il cervello, perché come dice quella battuta, vai dove ti porta il cuore, ma poi che ha il cervello che diventa ripigliare. Quindi questo libro può essere letto a due facce, come perorazione non nuovissima per dire la verità della libertà dagli apriorismi, e come tentativo, naturalmente essendo uno dei primi ed essendo fatto da una persona che non fa di pensiero questo come me, è goffo, penso, però è un qualcosa a cui bisogna dedicarsi, bisogna pensare perché siamo così schiavi anche quando potremmo non esserlo. Con Giorelli abbiamo scritto un libro, Lo scimmione intelligente, proprio sulla libertà, e siamo considerati, lui e io, due profondi pensatori sulla natura della libertà. Tant'è vero, Achille o Pocchetto, che qualcuno di voi si ricorderà, ha scritto un libro sulla libertà e ha detto che ha dovuto ripensare la sua idea di libertà leggendo i libri di Carlo Rovelli, Giulio Giarello ed Edoardo Boccinelli. Devo dire che mi ha fatto piacere, perché un comunista d'antan che legge anche gli scienziati, che cambia idea, e tutto il libro, tutto sommato, è un inno alla libertà, anche se naturalmente non è che il suo cervello era così duttile come avrebbe dovuto essere, in fondo 180 anni già, però è un libro, non ti va bene, c'ha 80 anni, credimi, io non 75, ma questo è mia moglie, non so dove la vivere, lei è l'amico dei giovani, ricordate quando c'era la trasmissione dell'amico dei giovani, è amica mia. Lei ha mica di giocare, sto per finire, non ti preoccupare, ma faccio quello che vuol dire, chiudi che mi sono rotta. Noi bisogna, nei limiti del possibile, venire a patti con questa nostra tendenza che secondo me non potrà mai essere eliminata, da dare le cose per scontate. Certo, dare le cose per scontate è utile. Fa risparmiare tempo. Si dice oggi l'uomo d'oggi non ha certezze, no, no. L'uomo d'oggi ha tante certezze che non ci crede o non ci piacciono, perché le certezze nella scienza e nella tecnologia sono certezze certissime, solo se non gli piacciono, perché ama credere che c'è un essere superiore, che lui non morirà, poi non ho mai capito cosa succederà dopo la morte, e che gli viene concessa la vita eterna. Se c'è una parola che è uno simbolo, è vita eterna, perché tutto quello che vive morirà. Questo per dire che sto scrivendo un altro libro, faccio un altro dei pochi nemici, che si chiamerà Io e Lei, lei sarebbe la morte, ma l'editore non ha voluto mettere la parola morte in copertina, se no non vende. In cui io parlo del mio punto di vista rispetto alla morte, raccontando quello che pensano tutti, raccontando quello che io pensavo da bambino, raccontando quello che ora penso da grande. Ecco, mi sto divertendo, perché secondo me mettere il naso dove non è mai stato messo, per esempio, che succede dopo la morte? Ci dà risurrezione dei corpi, e già, a te, risolgo bambino, risolgo adolescente, risolgo con gli acciacchi di oggi, e poi come dico io, perché sono un buffone, ma è mai possibile che con tutti i corpi che ci saranno a quel momento a disposizione, io debba ripigliare il mio, una reattura incredibile, datemi almeno scegliere, io la butto sullo scherzo perché mia moglie si sa provare, tanto ormai mi ha sposato, non può fare più nulla, e quindi io sto riflettendo molto su questo tema, che è strettamente collegato alla religione e al sacro. Quindi, conclusione, il sacro ha le sue ragioni, una volta ne aveva tante, ora ne ha molte meno, cerchiamo di vedere se possiamo ragionare il più possibile senza dare per scontato cose che scontate non sono. Grazie.
Se ci sono domande, il professore è disponibile, prego.
Salve, mi piace un po', sì, faccio fastidio come mio accento, no? Ma anche io sono un viaggiatore, un po' di conoscenza, sapere cosa vuol dire il sacro, ho letto un sacco di libri, che parlano al riguardo, no? E giusto, vorrei fare una domanda, no? E visto che lei è un dentista, ho detto, che rapporto, cioè, che relazione trova lei tra tecnologia, evoluzione e questo concetto del sacro? Grazie.
Beh, è una cosa molto interessante perché riguarda il concetto di progresso. Alcuni dicono c'è tanto progresso, alcuni dicono non c'è punto progresso. Non è possibile che persone dicano cose così diverse, perché esistono due forme di progresso. Esiste un progresso esterno, che è quello dei telefonini, delle automobili, degli aerei che passano avanti. Esiste un progresso interno, purtroppo molto più lento, perché noi non ci comportiamo bene come speravamo. Non siamo ancora tanto lontani da quelli con la clappa. Quindi c'è questa dicotomia tra evoluzione biologica lentissima ed evoluzione culturale velocissima, talmente veloce che in 30 anni hanno il telefonino tutti, pure probabilmente da poco uno appena esce dalla pancia della mamma gli danno uno sculaccione, fa il primo di 20 anni il telefonino. Questo è successo in numero di anni piccolissimi. Quindi la scienza e la tecnica sono fortissime e utilissime per un progresso esterno, collettivo. Purtroppo non abbiamo trovato niente di altrettanto efficiente per avere un progresso interno. Qualche anno fa feci un incontro con un vescovo, Rino Fisichella e altri scienziati, e lui mi disse: ma professore, voi avete fatto tanti progressi, ma l'uomo progressi non li ha fatti. E gli dissi: certo, perché noi siamo stati bravi e voi no, perché in effetti la scienza e la tecnica è stata brava. E per rispondere alla tua domanda, la scienza e la tecnica è facilmente esportabile, il comportamento non è facilmente esportabile. Vedete la fatica che fanno quelli che almeno dicono che vogliono esportare la democrazia, mentre esportare i telefonini, esportare la cassa mutua, esportare le automobili è facile, esportare la democrazia che riguarda il comportamento non è facile per niente. Quindi che rapporto c'è? Rapporto di conflitto tra un esterno facilmente trasformabile e velocemente trasformabile e un interno lentissimamente trasformabile.
Infatti Orwell è questo futurologo che quello che ha predetto la rivincita della macchina giocando scacchi sull'uomo, e anche lui ha fatto altre predizioni su quella che lui chiama alla fine il paradosso tecnologico, lo ricordo, no? Che lui dice che come la carne è così lenta per evolvere, sicuramente noi finiremo per evolvere attraverso le macchine di essere il robot.
Non credo, a parte che io perdo a scacchi da chiunque, quindi anche da un bambino degli elementari non sono la persona giusta. Per lungo tempo hanno vinto gli uomini sulle macchine a scacchi, poi hanno cambiato il programma e gli hanno messo una visione globale che l'uomo può avere e la macchina no. Quindi ora è più facile che vincono le macchine. Però se non succedono cose strane, la macchina è sempre subordinata ad un programmatore. Dice: ma può acquistare l'autocoscienza? Karma, non è stato tanto facile per noi avere l'autocoscienza, infatti c'è tanta gente che non ce l'ha. Quindi io non sono affatto pessimista, anche se in questo momento sia in America sia in Italia si parla tanto dei robot che piglieranno il sopravvento, ma per fare cosa? Che cosa che devo fare? Fregare a un robot di fregarci e di comandarci? Dovrebbe avere una giustificazione. Se ha una giustificazione è un essere umano. quello che i robot non hanno è un corpo e una storia. Quindi fin tanto che non facciamo robot con un corpo e una storia, non c'è pericolo. E poi diciamo, non troveremo mai un robot più fedente di tanti esseri umani.
Altre domande?
Intanto grazie perché mi sono divertito moltissimo, cioè è come una serata di cabaret ascoltarla, ecco. Però l'argomento che voi avete intavolato, che è il titolo del libro che lei adesso ha pubblicato, è troppo serio per potersi limitare al piacere di ascoltarla, ecco. Ed è anche un dilemma che 15 giorni fa, non ricordo più, è stato posto sotto altri profili il conflitto tra passione e politica, quando venne uno storico, il professor Ginzburg, qua e altri, e già ci stavamo avvicinando a questo discorso che lei ha impostato e dal quale io mi aspetto nella lettura del libro di capire le funzioni neurologiche che sovrintendono al bisogno del sacro. Perché se di sacro parliamo nel senso di religione, cioè quello istituzionale che bisogna i sacerdoti che portano a conflitti eccetera eccetera, beh, di quello se ne sono già occupati gli antropologi, gli stoici, ed è stato abbastanza chiarito come l'uomo primitivo interpreta fenomeni naturali spostandoli nel preternaturale. Quello che le chiedo di dirmi è se quando affronterò la lettura del suo libro io trovo la spiegazione del perché chiamo sacra la memoria della mamma e del papà, come ha detto lei, perché chiamo sacra la memoria dei partigiani, e poi io non vado a pregare e accendere il lumino sul monumento dei partigiani, però mi arrabbio moltissimo se viene profanato il monumento dei partigiani, eppure reputo di essere una persona razionale e non crede nemmeno si pone il problema di cosa ci sarà dopo la morte, talmente la biologia mi ha spiegato come stanno le cose e l'esperienza di tutti. Quindi vorrei sapere se l'accezione di sacro che lei ha utilizzato è semplicemente la manifestazione di un pensiero debole, come lei ha nominato quando ti va in ballo Lidia, gli ovvedici, quelli che non vogliono mangiare la carne, che gli altri eccetera, tutti gli integralisti, tutti coloro che fanno fatica a porsi delle domande, oppure il sacro è quel bisogno che abbiamo di altri aspetti che sono irrazionali, come per esempio il bello, andare a sentire una buona musica o guardare un'opera d'arte, non ha molto a che fare con la mia ragione. Mi emoziono comunque, o l'innamoramento, ecco, la cosa più banale che posso dire. Ecco, la domanda è questa: troverò nel suo libro la risposta a come funziona la nostra testa nel concepire il sacro?
Beh, a Napoli si dice chiedere all'acquaiolo se l'acqua è fresca, cioè se tu all'acqua al venditore di acqua gli chiedi se l'acqua è fresca, quello ti dice sì, ovviamente l'acqua è fresca. Io che posso dire? Io sono l'autore, quindi secondo me molte di queste cose ci sono, però va letto lentamente, quindi non sotto l'ombrellone, anche perché di questo errore è complicato, va letto lentamente e con molta attenzione, perché è pieno di tante cose. Forse sarebbe stato più giusto che fosse tre volte più grande di quello che è, però io non sopporto libri grandi, quindi c'è tante cose. Si ricordi però che non tutto c'ha spiegazione, o perlomeno non tutto c'ha spiegazione al momento. Io penso di aver fatto del mio meglio in queste spiegazioni, anche perché questo non è un argomento affrontato molto spesso, è dato per scontato. Però devo dire, i libri che io ho letto mi hanno molto, mi sono serviti molto. Ci ho messo le mie conoscenze neurobiologiche, ci ho messo la mia riflessione. Buona parte della risposta alla sua domanda sta anche in un altro librettino che ho pubblicato contemporaneamente, che si intitola Godo quindi sono, che titolo sembra una cosa boccaccesca, ma in realtà il piacere, che è uno dei nostri padroni, ha delle sue leggi neurobiologiche profondissime sui quali mi diffondo in questo modo. Quindi io, se posso fare un consiglio per l'acquisto, li leggerei insieme, perché uno è tecnico sul piacere e sulla tirannia anche del piacere, e l'altro è appunto quello di cui stiamo parlando, perché le due cose separatamente avrebbero qualcosa che non va. Io parlo molto di ormoni, parlo molto di circuiti nervosi, parlo molto anche di contraddizioni interne tra i circuiti nervosi. Come dice Leopardi, io se sto bello e fermo il tedio assale, mentre la pecora sta tranquilla, tranquilla. A parte che non lo può sapere come si sente la pecora, però diciamo che la pecora sia bella. Perché dentro di noi ci sono delle istanze neurologiche diverse, e ce n'è una che frena e una che spinge, e quella che frena non sta mai zitta. In qualsiasi momento io abbia fatto qualche cosa, sento come fanno di solito le mogli o le suocere, per cui noi di fatto siamo sempre un pochettino in colpa. E questo lo spiego, che mi pare un argomento modernissimo questo, su questo libro godo, quindi sono della casa editrice Imprimatore. Io sono sempre curioso di vedere cosa trovano i lettori nei miei libri. In questo caso lei mi ha chiesto a me che cosa trova, se ci rincontriamo quando l'avrò letto, lo chiederò io a lei.
Una domanda anch'io: se abolissimo il sacro, il mondo sarebbe forse migliore?
Sì.
Abolissimo il sacro.
Questo è un periodo ipotetico in realtà. Secondo me non è possibile. E dirò di più, non sarà mai possibile. Possiamo attenuarlo, possiamo depotenziarlo, possiamo imbrigliarlo, ma il sacro è l'ombelico che ci lega all'universo. Noi abbiamo bisogno di un ombelico. A volte l'ombelico è troppo rigido, o si addolcisce dentro una colla con risultati ben noti e negativi, però abbiamo bisogno dell'ombelico. Fino ad oggi, poi se lei mi chiede fra 100 o 200 anni come sarà, non lo so, ma ho qualche dubbio che riusciremo mai a fare a meno del sacro, che diventerà sempre più raffinato, sempre più contorto, sempre meno riconoscibile, ma che ci fregherà sempre.
Con l'assenza del sacro, l'incombenza della vita quotidiana migliorerebbe?
Io penso che noi viviamo due o tre vite contemporaneamente. Per esempio, uno scienziato, ammesso che io parli 30 anni fa perché ora sono pensionato, lo scienziato fa 7-8 ore di razionalità, 2 o 3 ore di via di mezzo, e poi sta con se stesso, sta solo con se stesso, quando va a letto, quando va al gabinetto, quando si guarda allo specchio, quando riflette. Questi sono i momenti in cui il gioco fra razionalità e apriorismo diventa interessantissimo. Io penso che un po' di ombelico ci vuole. Quello che uno dovrebbe fare è essere il più possibile onesto, la famosa esame di coscienza, no? Ora, esame di coscienza è un concetto cattolico, però se lo trascriviamo e lo consideriamo come invece, ma tu hai fatto quello che volevi o ti sei adattato a fare quello che volevano gli altri? La tua giornata ti ha dato soddisfazione o l'hai fatto per far contento qualcuno? Ecco, questa domanda continua secondo me ci migliorerebbe tantissimo, ed è in fondo il leitmotiv della nostra esistenza.
Bravo.
Ringraziamo il professor Boscinelli per questa bellissima serata e lo aspettiamo con io e lei, forse l'anno prossimo.
Ma